il libro di Daniele, numero 83. Le quattro generazioni dell'avventismo laodiceano. Svelare le abominazioni crescenti.
Ezechiele, capitolo 8, presenta quattro abominazioni crescenti che rappresentano le quattro generazioni dell'avventismo laodiceano. La ribellione del 1863 produsse una contraffazione delle due tavole di Abacuc. Proprio come Aaronne aveva prodotto un'immagine contraffatta di gelosia con il suo vitello d'oro, proprio nel tempo in cui Dio stava consegnando a Mosè le due tavole dei dieci comandamenti. Una volta che l'avventismo laodiceano ebbe iniziato l'opera di rimuovere le verità fondamentali, come rappresentato nel sogno di William Miller, la dirigenza della prima generazione cominciò a rigettare l'autorità della Bibbia e poi lo spirito di profezia. La ribellione era cresciuta fino al punto in cui lo spiritualismo di Kellogg, panteismo, entrò nella loro storia poco prima del 1888. Alla ribellione del 1888, lo spiritismo rappresentato dalle camere delle immagini di Ezechiele giunse a un punto in cui i messaggeri di Minneapolis, la profetessa e perfino lo Spirito Santo furono respinti.
Abbiamo visto, nella nostra esperienza, che quando il Signore invia raggi di luce dalla porta aperta del santuario al suo popolo, Satana agita le menti di molti. Ma la fine non è ancora. Vi saranno quelli che resisteranno alla luce e opprimeranno coloro che Dio ha costituito suoi canali per comunicare luce. Le cose spirituali non sono discernute spiritualmente. Le sentinelle non hanno tenuto il passo con la provvidenza di Dio che si va dischiudendo, e il vero messaggio e i veri messaggeri inviati dal cielo sono disprezzati. Da questa riunione usciranno uomini che pretendono di conoscere la verità e che vanno raccogliendo intorno alle loro anime vesti non tessute sul telaio del cielo. Lo spirito che qui hanno ricevuto sarà portato con loro. Io tremo per il futuro della nostra causa. Coloro che in questo luogo non cedono all'evidenza che Dio ha dato combatteranno contro i loro fratelli che Dio sta usando. Renderanno la situazione assai difficile quando si presenteranno opportunità nelle quali potranno portare avanti e oltre lo stesso genere di guerra in cui si sono finora impegnati. Questi uomini avranno occasioni per essere convinti che hanno combattuto contro lo Spirito Santo di Dio. Alcuni ne saranno convinti, altri si atterranno fermamente al proprio spirito. Non morranno a se stessi e non lasceranno che il Signore Gesù entri nei loro cuori. Saranno sempre più ingannati finché non sapranno più discernere la verità e la giustizia. Sotto un altro spirito cercheranno di imprimere all'opera una forma che Dio non approverà e si sforzeranno di mettere in atto gli attributi di Satana assumendo il controllo delle menti umane e controllando così l'opera e la causa di Dio. Se i nostri fratelli, in questo incontro, avessero digiunato e pregato e avessero umiliato il loro cuore davanti a Dio e si fossero seduti con calma per esaminare insieme le scritture, allora Dio sarebbe stato glorificato. Ma lo spirito di pregiudizio che fu portato a quell'incontro chiuse la porta alla più ricca benedizione di Dio, e coloro che avevano questo spirito non si troveranno in una posizione favorevole per vedere la luce finché non si saranno ravveduti davanti a Dio e non avranno una qualche consapevolezza di quanto siano giunti vicini a oltraggiare lo Spirito Santo e ad avere un altro spirito. Diech Antiodion, Materials, Ette 52.
Dopo il 1888, la sorella White tremava per il futuro della Chiesa e dell'opera di Dio. Ella vide che l'incontro avrebbe prodotto una continua guerra spirituale tra gli uomini che erano dirigenti dell'avventismo laodiceo, e la controversia del continuo è la prova che le sue predizioni si adempirono proprio in quella generazione. Allora fu condotta una guerra da uomini che non vollero cedere all'evidenza che Dio aveva dato per confermare il messaggio e i messaggeri mandati dal cielo, e quegli uomini fecero guerra contro lo Spirito Santo di Dio. La seconda generazione assistette al fatto che la casa editrice e il sanatorio furono rasi al suolo dagli incendi del giudizio di Dio.
Oggi ho ricevuto una lettera dal fratello Daniels riguardo alla distruzione per incendio dell'ufficio della Review. Mi sento molto addolorata nel considerare la grande perdita per la causa. So che questo deve essere un tempo di durissima prova per i fratelli preposti all'opera e per i dipendenti dell'ufficio. Sono afflitta con tutti coloro che sono afflitti. Ma non sono rimasta sorpresa dalla triste notizia, poiché nelle visioni della notte ho visto un angelo in piedi con una spada come di fuoco stesa sopra Battle Creek, Una volta di giorno, mentre avevo la penna in mano, persi conoscenza e mi parve che questa spada di fiamma si volgesse prima in una direzione e poi in un'altra. Un disastro sembrava seguire un altro disastro perché Dio era disonorato dalle macchinazioni degli uomini volte a esaltare e glorificare se stessi. Questa mattina sono stata spinta a una fervente preghiera affinché il Signore conduca tutti coloro che sono collegati con l'ufficio della Review and Herald a compiere una diligente ricerca affinché possano vedere in che cosa hanno trascurato i molti messaggi che Dio ha dato. Qualche tempo fa i fratelli dell'ufficio della Review mi chiesero il mio consiglio riguardo all'erezione di un altro edificio. Allora dissi che, se coloro che erano favorevoli ad aggiungere un altro edificio alla sede della Review and Herald avessero avuto dinanzi a sé il futuro tracciato, se avessero potuto vedere ciò che sarebbe avvenuto a Bottle Creek, non avrebbero avuto alcun dubbio circa il costruire là un altro edificio. Dio disse: «La mia parola è stata disprezzata, e io rovescerò e sovvertirò». A una conferenza generale, tenutasi a Bottle Creek nel 1901, il Signore diede al suo popolo la prova che egli stava chiamando a una riforma. Le menti furono convinte e i cuori furono toccati, ma non si compì un'opera approfondita. Se allora i cuori ostinati si fossero spezzati nel pentimento davanti a Dio, si sarebbe vista una delle più grandi manifestazioni della potenza di Dio che siano mai state viste. Ma Dio non fu onorato. Le testimonianze del suo spirito non furono ascoltate. Gli uomini non si separarono dalle pratiche che erano in aperto contrasto con i principi di verità e di giustizia, che dovrebbero essere sempre mantenuti nell'opera del Signore. Ai messaggi alla Chiesa di Efeso e alla Chiesa di Sardi mi sono stati spesso ripetuti da colui che mi impartisce istruzioni per il suo popolo. All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: «Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, e la tua fatica, e la tua pazienza, e come tu non puoi sopportare quelli che sono malvagi, e hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli, e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. E hai sopportato, e hai pazienza, e per amor del mio nome hai faticato, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, e ravvediti, e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi». Apocalisse 2:1-5. All'angelo della chiesa in Sardi scrivi: «Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai nome di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti a Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e udito. Serba ciò che hai e ravvediti. Se dunque non veglierai, io verrò su di te come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te». Apocalisse 3:1-3. Stiamo vedendo l'adempimento di questi avvertimenti. Mai le scritture sono state adempiute con maggiore precisione di quanto lo siano state queste. Gli uomini possono erigere gli edifici più accuratamente costruiti, resistenti al fuoco, ma un solo tocco della mano di Dio, una sola scintilla dal cielo, spazzerà via ogni rifugio. È stato chiesto se io abbia qualche consiglio da dare. Ho già dato il consiglio che Dio mi ha dato, sperando di impedire la caduta della spada fiammeggiante che pendeva su Battle Creek. Ora, ciò che temevo è avvenuto. È giunta la notizia dell'incendio dell'edificio della Review and Herald. Quando questa notizia è arrivata, non ho provato sorpresa e non ho avuto parole da dire. Quanto ho dovuto dire, di volta in volta, sotto forma di avvertimenti, non ha avuto altro effetto se non quello di indurire coloro che ascoltavano. E ora posso soltanto dire: «Sono così addolorata, così profondamente addolorata, che è stato necessario che questo colpo venisse. È stata data luce a sufficienza. Se vi si fosse ubbidito, non sarebbe stata necessaria ulteriore luce». Testimonies, volume 8, 97-99.
La seconda generazione dell'avventismo non fu una vittoria, e in adempimento di Ezechiele, capitolo 8, la ribellione non fece che continuare a intensificarsi.
Con messaggi scritti e mediante il fuoco, il Signore ha dichiarato che desidera che il suo popolo si allontani da Battle Creek. Possa Dio aiutarci ad ascoltare la sua voce. Non significa forse nulla per noi il fatto che le nostre due grandi istituzioni di Battle Creek siano state spazzate via dal fuoco? Voi potreste dire, ma il nuovo sanitarium ha molti pazienti. Sì, ma anche se vi fossero molte migliaia di pazienti, ciò non costituirebbe alcun argomento a favore del fatto che il nostro popolo costruisca case a Battle Creek e vi si stabilisca. Le tentazioni sono in aumento. Gli uomini stanno rigettando la luce che Dio ha inviato nelle testimonianze del suo spirito e scelgono i propri espedienti e i propri piani. Continueranno gli uomini a separarsi da Dio? Deve egli manifestare il suo dispiacere in maniera ancora più evidente di quanto abbia già fatto? Opuscoli PTB 06, 45.
Gli uomini sceglievano i propri espedienti e i propri disegni, come rappresentato dai 70 anziani nelle camere delle immagini di Ezechiele, capitolo 8, i quali proclamavano: «Il Signore non ci vede». Il Signore suscitò una profetessa e le diede visioni aperte per esattamente 40 anni, fino al 1884. Egli pose la sua firma su questo dono, poiché lo diede e lo concluse in una città chiamata Portland e lo diede per 40 anni. Poco prima della cessazione delle visioni aperte, gli uomini anziani cominciarono a scalzare l'autorità della Bibbia e dello spirito di profezia nel 1881 e nel 1882. Le visioni aperte, dunque, cessarono nel 1884 e in 4 anni la ribellione di Core, Datan e Abiram fu ripetuta alla conferenza generale del 1888. La ribellione del 1888 produsse un'escalation della ribellione che vide l'intervento diretto di Dio nella storia dell'avventismo laodicense, quando egli distrusse con il fuoco l'opera editoriale e l'opera sanitaria. Tuttavia, quei giudizi diretti non dissuasero la ribellione che era in corso. Nel 1919 ebbe luogo una conferenza biblica, nella quale uno dei principali ribelli della seconda generazione, William Warren Prescott, il teologo formato nelle università del protestantesimo apostata, fu il principale promotore della visione satanica che sosteneva che il continuo rappresentasse l'opera di Cristo nel santuario e tenne una serie di presentazioni. La storia ha individuato che in quella conferenza biblica del 1919, Prescott presentò un Vangelo che consisteva nel rimuovere ogni principio del messaggio profetico dei milleriti. Tentò persino di eliminare i 2300 giorni, ma non riuscì a farlo. Tuttavia, presentò un Vangelo del tutto privo delle comprensioni profetiche dei milleriti. Il suo Vangelo fu respinto durante la riunione, ma non di meno quei capi ciechi decisero di prendere la sua serie di presentazioni e trasformarla in un libro intitolato The Doctrine of Christ. Quel libro divenne il simbolo dell'arrivo della terza generazione dell'avventismo laodicense. Il libro rappresenta un Vangelo diverso dal Vangelo millerita di Habacuc, capitolo 2, e Paolo ci informa che un altro Vangelo non è affatto un Vangelo.
Mi meraviglio che così presto vi allontaniate da colui che vi ha chiamati nella grazia di Cristo per passare ad un altro Vangelo, il quale non è un altro, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi predicassi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia egli anatema. Come abbiamo già detto, così ora lo ripeto ancora. Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galatians 1:6-9.
La terza generazione dell'avventismo è rappresentata dalla terza abominazione di Ezechiele, dove le donne piangono per Tammuz. Tammuz era una divinità mesopotamica, associata alla fertilità e ai cicli della vegetazione. Tammuz era talvolta raffigurato come un pastore o un giovane uomo, legato al mutare delle stagioni e alla crescita delle colture. La morte di Tammuz e la sua successiva risurrezione erano collegate al calendario agricolo. Secondo la mitologia, Tammuz moriva o scompariva durante i mesi estivi, il che era considerato una rappresentazione dell'appassire della vegetazione nella stagione calda e secca. Il pianto per Tammuz era un rito di lutto che consisteva nel lamentare la morte o la scomparsa di Tammuz durante i mesi estivi, seguito dal giubilo per la sua risurrezione, che simboleggiava il rinnovamento della vegetazione e della vita agricola. Il piangere per Tammuz rappresenta un messaggio contraffatto della pioggia dell'ultima stagione, che è ciò che il Vangelo di W. W. Prescott rappresentava. La rimozione del fondamento profetico, che ebbe inizio nella ribellione del 1863, giunse nel 1919 a un punto tale che l'avventismo laodiceano permise che il falso Vangelo fosse stabilito. Quel falso Vangelo era basato interamente sulla metodologia del protestantesimo apostata. Il suo architetto originario fu W.W. Prescott, e come nel caso di William Miller, il Vangelo di entrambi gli uomini era fondato sulla loro comprensione fondamentale del continuo, nel libro di Daniele. Entrambi i Vangeli sono rappresentati nel passo di 2 Tessalonicesi, in cui Miller scoprì per la prima volta che il continuo rappresentava il paganesimo. In quel passo vi è una classe rappresentata da Miller che accetta la verità presentata da Paolo, e un'altra classe che non possiede amore per la verità. Una classe negli ultimi giorni, rappresentata da Miller, riconosce e riceve la pioggia dell'ultima stagione, mentre un'altra classe, rappresentata da Prescott, riceve una forte delusione. La forte delusione che essi ricevono si fonda su un falso Vangelo, che non è affatto Vangelo, e identifica un falso messaggio della pioggia dell'ultima stagione. Così, il terzo abominio di Ezechiele sono le donne, le chiese dell'avventismo laodiceano, che piangono per Tammuz. Le loro lacrime estive, pioggia, devono produrre il frutto della mietitura. La distinzione tra due tipi di messaggio della pioggia dell'ultima stagione pervade la Bibbia e lo spirito di profezia. La Bibbia identifica ripetutamente che la pioggia è trattenuta da un popolo disubbidiente.
Si dice: se un uomo ripudia sua moglie, ed ella si allontana da lui e diviene d'un altro uomo, tornerà egli ancora a lei? Quel paese non sarebbe forse grandemente contaminato? Ma tu ti sei prostituita con molti amanti, eppure ritorna ancora a me, dice il Signore. Alza gli occhi verso le alture e guarda dove non ti sei prostituita. Ti sei seduta per loro lungo le vie, come l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con la tua malvagità. Perciò gli acquazzoni sono stati trattenuti e non v'è stata pioggia di primavera. Ma tu avevi una fronte di prostituta, rifiutavi di vergognarti. Geremia 3:1-3.
L'avventismo laodiceo cominciò a prostituirsi nel 1873 e da allora le piogge sono state trattenute. Essi rifiutano di vergognarsi della loro ribellione e quella mancanza di umiltà produce una fronte di prostituta, e la prostituta della profezia biblica è il papato. La terza generazione è il luogo in cui si compie l'opera finale di preparazione a inchinarsi davanti al marchio della prostituta di Roma. La preparazione per la quarta generazione si compie nella terza generazione, mediante un messaggio contraffatto della pioggia dell'ultima stagione. Come per la ribellione del 1873 e la ribellione del 1888, la ribellione del 1919 è allineata con l'11 settembre 2001, poiché, quando allora crollarono gli edifici di New York City, il potente angelo di Apocalisse 18 discese e la genuina pioggia dell'ultima stagione ebbe inizio.
La pioggia dell'ultima stagione deve scendere sul popolo di Dio. Un potente angelo deve discendere dal cielo e tutta la terra deve essere illuminata dalla sua gloria. Review and Herald, 21 aprile, Icio Nonimento 9.
Quando la pioggia dell'ultima stagione cominciò, gli antichi uomini dell'avventismo laodiceano non la riconobbero come la pioggia dell'ultima stagione, poiché erano stati indottrinati da un falso messaggio della pioggia dell'ultima stagione, rappresentato da Ezechiele come le donne che piangevano per Tammuz e, nell'applicazione, come un messaggio di pace e sicurezza.
Soltanto coloro che vivono all'altezza della luce che hanno riceveranno una luce maggiore. Se non avanziamo quotidianamente nel manifestare le virtù cristiane, attive, non riconosceremo le manifestazioni dello Spirito Santo nella pioggia dell'ultima stagione. Essa può cadere sui cuori tutti intorno a noi, ma noi non la discerneremo né la riceveremo. Testimonies to Ministers, 14:7.
Fu impossibile ai custodi del popolo riconoscere l'arrivo della pioggia dell'ultima stagione, poiché il loro falso Vangelo di una falsa pioggia dell'ultima stagione negava la possibilità di qualunque manifestazione della potenza di Dio, come era avvenuto nelle età passate.
Nelle chiese vi sarà una meravigliosa manifestazione della potenza di Dio, ma essa non opererà su coloro che non si sono umiliati davanti al Signore e non hanno aperto la porta del cuore mediante la confessione e il ravvedimento. Nella manifestazione di quella potenza che illumina la terra con la gloria di Dio, essi vedranno soltanto qualcosa che, nella loro cecità, ritengono pericoloso, qualcosa che desterà i loro timori, ed essi si prepareranno a resisterle. Poiché il Signore non opera secondo le loro idee e aspettative, essi si opporranno all'opera. Perché, dicono, non dovremmo conoscere lo Spirito di Dio dal momento che siamo nell'opera da tanti anni? Perché non hanno risposto agli avvertimenti, alle suppliche contenute nei messaggi di Dio, ma hanno persistito nel dire «Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla». Il talento e la lunga esperienza non faranno degli uomini dei canali di luce, a meno che essi non si pongano sotto i fulgidi raggi del sole di giustizia e siano chiamati, eletti e preparati mediante il dono dello Spirito Santo. Quando gli uomini che trattano cose sacre si umilieranno sotto la potente mano di Dio, il Signore li innalzerà. Egli farà di loro uomini di discernimento, uomini ricchi della grazia e del suo spirito. I loro forti tratti egoistici di carattere, la loro ostinazione, saranno visti alla luce che promana dalla luce del mondo. Io verrò tosto da te e rimuoverò il tuo candeliere dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Se cercate il Signore con tutto il vostro cuore, Egli si lascerà trovare da voi. Review and Herald, 23 dicembre in 1890.
Gli anziani di Ezechiele, capitolo 8, accettarono un Vangelo di pace e sicurezza nel 1919, e quando giunse l'11 settembre 2001, il frutto di quella ribellione in continuo aumento si manifestò nella loro incapacità di riconoscere l'arrivo della pioggia della seconda stagione. Nella storia che inizini al tempo della fine nel 1989, Dio ripeté il movimento Millerita alla lettera. Miller era un simbolo di Elia, ed Elia aveva dichiarato categoricamente ad Acab che non vi sarebbe stata pioggia se non alla parola di Elia. Continueremo il nostro esame della terza generazione dell'avventismo nel prossimo articolo.
La categoria di coloro che non si sentono afflitti per il proprio declino spirituale né fanno cordoglio per i peccati degli altri sarà lasciata senza il sigillo di Dio. Il Signore dà ai Suoi messaggeri, gli uomini con gli strumenti di strage nelle mani, quest'ordine. Passate per la città dietro a Lui e colpite. Il vostro occhio non risparmi e non abbiate pietà. Uccidete fino allo sterminio, vecchi e giovani, fanciulle, bambini e donne. Ma non avvicinatevi ad alcuno che porti il segno e cominciate dal mio santuario. Allora essi cominciarono dagli anziani che stavano davanti alla casa. Qui vediamo che la Chiesa, il santuario del Signore, fu la prima a sentire il colpo dell'ira di Dio. Gli uomini anziani, coloro ai quali Dio aveva dato grande luce e che si erano posti come custodi degli interessi spirituali del popolo, avevano tradito il loro mandato. Avevano assunto la posizione che non dobbiamo aspettarci miracoli e la manifesta dimostrazione della potenza di Dio come nei giorni passati. I tempi sono cambiati. Queste parole rafforzano la loro incredulità, ed essi dicono: «Il Signore non farà né bene né male. Egli è troppo misericordioso per visitare il suo popolo con il giudizio». Così, pace e sicurezza è il grido di uomini che non alzeranno mai più la loro voce come una tromba per mostrare al popolo di Dio le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Questi cani muti che non volevano abbaiare sono coloro che sentono la giusta vendetta di un Dio offeso. Uomini, fanciulle e bambini piccoli periscono tutti insieme. Le abominazioni per le quali i fedeli sospiravano e gridavano erano tutto ciò che poteva essere discernuto da occhi finiti. Ma di gran lunga i peccati peggiori, quelli che provocavano la gelosia del Dio puro e santo, non erano rivelati. Il grande scrutatore dei cuori conosce ogni peccato commesso in segreto dagli operatori di iniquità. Queste persone giungono a sentirsi sicure nei loro inganni e, a motivo della sua longanimità, dicono che il Signore non vede e quindi agiscono come se Egli avesse abbandonato la terra. Ma Egli smaschererà la loro ipocrisia e renderà manifesti davanti agli altri quei peccati che essi erano stati così attenti a nascondere. Nessuna superiorità di rango, dignità o sapienza mondana, nessuna posizione in un sacro ufficio, preserverà gli uomini dal sacrificare il principio quando sono abbandonati ai loro propri cuori ingannevoli. coloro che sono stati considerati degni e giusti si dimostrano capi dell'apostasia ed esempi di indifferenza e di abuso delle misericordie di Dio. Egli non tollererà più a lungo il loro corso malvagio e nella sua ira agirà con loro senza misericordia. Con riluttanza il Signore ritira la sua presenza da coloro che sono stati benedetti con grande luce e che hanno avvertito la potenza della parola nel servire gli altri. Un tempo essi erano suoi servitori fedeli, favoriti dalla sua presenza e dalla sua guida, ma si sono allontanati da lui e hanno condotto altri nell'errore, e perciò sono venuti sotto il divino disfavore. Testimonies volume 5, 2:1 a 2:1-2:1-2.